Facciamo un play e vediamo che succede. Prego. Vasco Rossi, signore e signori.
Buonasera.
Attento al gradino, ecco qua.
Evviva!
Grazie.
Ciao, ciao a tutti.
È bello approfittare un po' di questa energia che è diversa quando c'è Vasco Rossi. È un altro applauso.
Sì? Pensa, io mi aspettavo lo studio normale dove...
Beh, è bello però, no?
Molto, molto, molto più bello.
Allora, noi facciamo la radio...
Volevo appoggiare gli occhiali, però li butterò per terra.
Allora, sì, no, stavo...
Li appoggio io.
Prima che tu entrassi, stavamo dicendo che se sei qui è perché tu... hai sempre amato la radio da quando hai cominciato, e quindi il fatto che tu sia qui credo sia un segno proprio del tuo amore proprio per la radio, che per la musica rimane forse il più bel mezzo di trasmissione che esista.
Sicuramente. Io infatti, sai, ho cominciato con le radio libere, sono stato il fondatore di una delle prime, quindi è sempre stata una grande, insomma, passione. Anche mi ricordo da piccolo ascoltavo molto la radio. Insomma, mi piaceva particolarmente. Poi, sai, la radio, nella radio si può parlare e si può ascoltare della musica. Ed è la cosa più piacevole, perché alla fine io tengo sempre acceso in realtà. La televisione ti prende tutto, tu troppo magari. E poi si vede troppo, secondo me, anche la gente. Meglio delle volte non vederla. Beh, tu hai una voce splendida, eh? E sei splendida anche, faccio complimenti, perché io ti ho sempre sentito...
Grazie.
La voce fantastica.
Mi sono vestita bene perché sapevo che venivi tu.
Viva, eh! E Gino, il caro Gino invece è un amico da tanto tempo.
Certo.
Però devo dire che hai una nuova giovinezza. Secondo me vivi una nuova giovinezza.
Tu dici?
Sì, perché...
Beh. Me l'ha detto Vasco a questo punto.
No, perché alla radio sei molto bravo, eh?
Grazie Vasco.
Ma veramente, hai la voce perfetta, poi insomma, poi sai, parli bene, sai.
Allora, devo dire
sa, che... Ne sa di musica,
sa di musica.
E parliamo allora, diciamo, di te, Vasco.
Grazie per i complimenti. Noi possiamo grazie. Dire invece con una certa sicurezza che tu, quando sali su un palco, sei il numero uno e forse non solo... per l'Italia, ma sei un numero uno. Allora, se ti va, io abbiamo visto i primi secondi del Modena Park, io ci goderei quel pezzo iniziale, io c'ero, è stato una... Mi ricordo, e ti ho visto tante volte dal vivo, ma quella sera al Modena Park, quell'inizio con Colpa d'Alfredo è stata una... Poi magari ce la racconti, ma è stata pazzesca. La vogliamo vedere e sentire?
Certo,
allora, questa è Colpa d'Alfredo dal Modena Park.
Adesso un altro cosa di buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.
Tempo ha preso subito la palla al balzo, l'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene in italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere mi accompagna a casa diversa, chissà che cosa mi racconta. Bella macchina che già che conta. Thank you. sei neanche preoccupata di dirmi almeno qualche cosa, che sono una scusa, eh? Si era già dimenticata di quello che mi aveva detto prima. Ti puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena, Modena. E mi ero già voltato la testa. Avevo fatto tutti i miei progetti, se non la portavo mica a casa. Beh, se la sposavo non lo so cosa fosse. Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì.
Vasco Rossi, sentire qua poi il tuo pubblico che ti ama è una cosa pazzesca.
Guarda, non sono così tanti, ma si fanno sentire un casino.
Sono tanti, grazie di essere qua stasera.
Devo dire che questo è un pezzo, te lo dico da appassionato, da storico, da tutto. Potevi anche già finire qui se avessi passato la storia. Invece era l'inizio, non dico l'inizio, ma quasi, cioè 1980, cioè una vita fa.
Esatto, tanto, tanto. Incredibile.
Allora, infatti, noi sappiamo...
mi accorgevo adesso mentre che è una canzone molto poco politically correct, in effetti.
No, zero. Allora, in una sola frase c'erano in una sola frase
tutto, c'è di tutto.
Oggi non tra... forse
oggi non se uno scrive una canzone del genere, secondo me restano.
Ma chi era Alfredo? Te l'avranno chiesto tante volte.
Sì, tante. Era un amico che conoscevo, che frequentava sempre il locale dove facevo dei giochi. E ogni tanto, sì, quando lo incontravi, ti si fermava a chiacchierare, capito? Per cui ti faceva magari perdere l'occasione. E questa canzone è praticamente è la febbre del sabato sera, e, però, diciamo così, vera, genuina, diciamo, non costruita come quella del film dove John Travolta, bellissimo, fa la gara di ballo, no? Io poi non ho neanche visto quel film, perché io quel tempo facevo DJ proprio e quindi vivevo la discoteca. E in discoteca si andava non per fare delle gare di ballo, insomma, per capire, ci si andava per tutto un altro motivo.
Sì, tra l'altro
tutti
io,
per quel motivo.
Avendo studiato, so che anche il negro non era veramente un negro, confermami, ma era un siciliano un po' scuro di pelle, vero?
Esatto, era il bel ragazzino della... cioè era il più carino di Modena in quel periodo, era quello che parlava meglio, insomma, si chiama perché è ancora vivo, Santino Sottile. Quindi io mentre stavo
salutiamo
Santino,
uno degli uomini più famosi d'Italia forse.
Io ho usato naturalmente la metafora del negro perché intendevo, insomma, quello, capito, che alla fine poi
di morchio
c'ha la macchina più grossa.
Perché poi lo dice un
pezzo metafora,
certo. Politically correct oggi.
Allora, io sono politically correct,
bravo,
fondamentalmente,
però lo sappiamo che alla fine il DJ è da sempre in discoteca è quello che rimorchia meno di tutti, ed era così anche all'epoca quando lo facevi tu.
Beh, non meno di tutti, perché invece poi alla fine qualcuna rimaneva, alla fine
l'ultima.
Rimaneva le ultime.
Allora, posso farti una domanda, una curiosità? Allora, il disco uscì il 3 aprile 1980, Colpa d'Alfredo. Mi sono accorto che i tuoi primi sei dischi sono usciti tutti in aprile. È una coincidenza, sì, sì. O c'era una ragione?
Era il periodo giusto per far uscire il disco, a primavera. Noi facevamo il disco durante l'inverno, appunto, quindi quelli erano tempi in cui ero molto creativo, quindi facevamo il disco all'anno. E aprile era il periodo più giusto, tutto qua.
Prima delle... Ma vedi, però anche queste cose definiscono un artista, perché per esempio invece Battiato uscirà sempre a settembre, vedi?
Vedi, ognuno c'ha la sua...
c'ha i suoi tempi.
Sì.
Allora,
Baby noi... Caio c'è sempre ad agosto. Vedi? Comunque ricordiamo che Rai Radio 2 sarà partner ufficiale del Tour Vasco Live 2023, quindi noi ci saremo insieme a Gino Castro e lo staff di Radio 2, siamo felicissimi di partecipare.
Allora, diciamolo,
sentirò i vostri commenti dal vivo, quindi
quali commenti? Noi canteremo,
noi canteremo e commenteremo. Allora, 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 Roma, due date allo Stadio Olimpico.
Chi ci sarà?
Che domande. 22-23 a Palermo, chi ci sarà? Qualcuno, vedete là. E alla fine, questo te lo voglio chiedere, 28 e 29 a Salerno, al cinema moderno, quando hai presentato il film, hai accennato una cosa, poi non l'hai spiegata, hai detto: sono particolarmente contento di andare a Salerno perché c'ho come un conto in sospeso, perché qualcosa del genere, però poi non hai spiegato cosa.
Forse è meglio che non lo spiego. Sto scherzando.
Era illegale, non si può dire.
No, è che a Salerno una delle cose, la prima volta che ho incontrato Salerno è stato quando mi hanno mandato, sono partito per il militare, perché avevo finito gli studi, dovevo per forza. Però a quel punto lì ormai stava cominciando tutta questa avventura, capito? Ero proprio all'inizio, avevo fatto un disco, lavoravo in discoteca, insomma ero il re della città, capisci? Perdevo il treno. Se
il militare non c'entrava.
Se andavo militare perdevo proprio il treno, siccome l'onda. Allora ho cercato di far di tutto per farmi... prima di partire mi sono ricoverato all'ospedale, mi hanno ricoverato all'ospedale di Modena, ho fatto degli accertamenti perché non stavo bene. Poi sono arrivato giù a Salerno, appunto, e quindi sono andato a Salerno, che non l'avevo mai visto, alla caserma, sono entrato dentro la caserma, combattere, insomma, c'erano tutte quelle frasi che mi ricordo, che ero un po' preoccupato anche. Poi ho dormito lì la notte e poi dopo ho fatto subito, marcato visita, sono andato all'ospedale di Napoli e ho visto Napoli per la prima volta, mi sono innamorato completamente, perché mi ricordo che, sai, noi si pensava sempre a Napoli, arrivi, chissà cosa ti succede. Io ero per la strada, a un certo punto ho chiesto a uno, dico: dov'è che è l'ospedale militare? Allora lui fa: ma vieni, vieni, vieni. Poi mi ha accompagnato direttamente all'ospedale militare, questo è incredibile.
Gentilissima.
Una gentilezza incredibile. Io, quindi, poi ho fatto lì 4 giorni, poi dopo finalmente hanno deciso che non ero adatto alla vita militare.
E hai continuato la vita d'artista?
Sì, ho ripreso il treno che avevo fatto. Un'altra cosa che oggi ho voglia di parlare.
Oh, che bello! Che bello che lo fai a Radio 2, grazie.
Io avevo, durante i 3 giorni, quando avevo 18 anni, avevo fatto domanda per andare nei paracadutisti. Perché volevo andare nei parà, perché volevo vedere, sai, quei tempi io... Credevo, avevamo tutte le idee sull'autocontrollo, sulla capacità di autogestirsi, capito? L'uomo anarchico, l'uomo capace di limitarsi da solo, insomma, di essere. E quindi volevo vedere se ero capace di buttarmi su dall'aereo, capito?
Era per fortuna non t'hanno preso.
Una prova. No, dopo sono passati i tempi, e quindi perché facevo l'università, quindi quando dopo volevo non andarci, c'avevo un bel da dire che avevo dei problemi, sai, ero un risultato sano.
Cioè, ti avevi chiesto di farmi imparare.
Ero sano come un pesce, per quello non sapevo come fare.
Allora, accennavo al cinema moderno dove hai presentato il film pazzesco, bellissimo, sul concerto del Circo Massimo dell'anno scorso. E
ancora di quest'anno, perché
sì,
ancora,
siamo ancora nell'anno. Sì, sì. Ah, scusa, è vero, siamo ancora nell'anno.
Sì, si pensa già che sia l'anno, anche per me.
Anche siamo già proiettati le prossime, era quest'anno, certo. E noi ti abbiamo seguito questi giorni, queste vacanze romane, come le hai chiamate, e quindi abbiamo fatto un servizio, io quello del cinema lo manderei, vai.
Un po' frastornato.
Sarei abituato però a questi bagni di folla.
Beh sì, in un certo senso sono abituato all'assalto più che altro da parte della Germania.
Ce n'è stato un altro ieri, ancora più forte e più imprevedibile, nella sala della giunta comunale, nel senso che c'è stato un bellissimo riconoscimento. Tu hai detto le parole stupende su Roma, sul piacere di ricevere la lupa dal comune di Roma.
La lupa Capitolina.
La lupa Capitolina.
La chiamiamo lupa d'oro.
Del comune.
Non so chi mi ha detto che era lupa d'oro, io... Infatti ho guardato, ma non è d'oro.
Non è d'oro. Infatti. I romani.
Si chiama lupo Capitolino.
Forse l'accata d'oro, no, neanche.
Neanche.
No, neanche.
È proprio di un altro colore. Forse non so chi l'ha chiamato.
Bronzo, così. Non so. Allora, abbiamo un servizietto anche su Campidoglio. Prego. Dai. Guarda, devo dire però la bellezza della città è sconvolgente, no? Guarda cos'è che si vede dall'assù.
Infatti mi sono affacciato al terrazzino dell'edificio del sindaco, è incredibile, c'è tutta la Roma antica.
Sì, sì, il sindaco si affaccia per vedere.
Gli ho chiesto di darmi un ufficio.
Ma la lupa, infatti.
Vedi?
Ma questo non è il premio.
Infatti ho chiesto se potevo portare a casa questo. Mettevo proprio il salotto.
Oh, questo è il momento della firma. Che c'è un librone e tu hai scritto qualcosa sopra, non hai solo firmato, no? Hai detto...
Sì, infatti non sapevo cosa dovevo fare, quello era il problema. Allora ho scritto quello che mi è venuto in mente nel momento.
E possiamo dire sì.
Io evviva, sai, lo trovo una cosa che...
Allora, tutto questo avveniva alla presenza del sindaco, ovviamente, del sindaco Gualtieri, c'era tutta la... Tutto, devo dire, c'era... Quel giorno mi hanno detto che sono tutti tolti dalle ferie, quelli del comune, gli impiegati.
Erano tutti in ferie.
Rigidi. E si è visto, perché c'era una calca impressionante.
C'è stato un entusiasmo, ragazzi.
Sì, devo dire, sì.
Beh, un capita po'... tutti i giorni, quindi...
Pensa che io così distinto ero lì così, solo per osservare, mi sono buttato anch'io nella mischia per difendere a un certo punto.
Perché, sì, sì, cioè, perché era
un macello.
E sembrava di essere proprio...
Allora, questa...
Qui hai dedicato anche il premio a tuo papà.
Sì, certo, questo perché questo riconoscimento veramente è una cosa che io non mi sarei mai aspettato e quindi quando mi è arrivato la motivazione, tra l'altro, dell'assessore onorato, ha scritto una cosa talmente bella che io sono rimasto commosso, veramente, perché la motivazione è la cosa più bella. Infatti avrei voluto rileggerla così facevo prima, invece che parlare. No, comunque dico, è un riconoscimento talmente non bene da leggere, però è molto bella. E poi niente, il fatto di ricevere un riconoscimento così importante da una città così importante, capito? Da Roma, Caput Mundi, io non me lo sarei mai immaginato, per cui è stato un onore talmente grande, capito, che non sapevo neanche cosa dire. In realtà ho raccontato un po' il mio rapporto con Roma, di quando venivo a fare la promozione, e mi sono divertito moltissimo, quando non mi conosceva nessuno e giravo a piedi, andavo dal Clodio, perché... L'albergo dove venivamo messi era il Clodio, gli artisti.
Sì, per chi non lo sapesse, è un albergo che sta vicino a Via Teulada, agli studi della televisione, quindi è
esatto.
Un albergo normalmente frequentato da...
Un albergo allagato Barbieri, come si potrebbe dire. Però era divertente, perché io poi camminavo, andavo fino a Piazza del Popolo a piedi, insomma, giravo.
Andavi in discoteca?
No.
A Roma, no?
No, quando quel periodo lì, no. Io in discoteca ci lavoravo, quindi sai... No, io ero concentratissimo sul fatto di fare la promozione. Andavo col maestro Zauli, che vi ricordo, questa allora aveva un Alfa Sud che già era brutta di per sé, poi era di un colore che faceva, non ve lo voglio dire neanche di che colore era. Lui era un personaggio incredibile, fantastico, proprio di quelli introdotto. A un certo punto arriviamo, parcheggiamo, prende fuori uno strumento che sembrava un ombrello, cioè aveva, poi attacca il primo gancio sotto alla frizione, poi l'ha tirato su, l'ha attaccato al volante e poi ha chiuso, dico, era l'antifurto. Dico, Madonna, che antifurti che avete qua. Quindi questo è tal, poi andavamo in giro, insomma.
Allora, una volta mi hai raccontato, noi possiamo già partire con la clip, perché poi un anno dopo, quello di prima, nell'81, sempre di aprile, appunto, come abbiamo sottolineato, usciva un'altra pietra emiliana, come diceva un amico comico, che siamo solo noi, anche questa la vediamo dal Modena Park. Una volta mi hai raccontato che...
volevo dire il Modena Park, quell'inizio di Modena Park.
Ah sì, è vero, vero.
Ci tenevo perché... per tutto l'anno, naturalmente, tu capisci, io pensavo a quando sarebbe stato il momento di salire sul palco, che avrei dovuto essere vivo, sano e lucido, e anche allegro.
E le tre cose tutte,
sì, tutte insieme, non è semplice. Per cui mi risparmio il periodo delle prove, che anche lì allucinanti, con un elicottero andavamo su, c'era un caldo pazzesco perché l'elicottero stava fermo, poi... accendeva dopo l'aria condizionata, c'era, io ero coperto sempre perché dovevo tenere la voce, insomma. Poi tutte le tensioni che c'erano, erano successi tutti quei disastri, addirittura la settimana prima è successo quel problema della piazza di Torino, che si sono fatti male, per cui le autorità hanno messo sempre più regole da seguire, noi naturalmente, perché lo fanno presto, metto la regola, poi ti arrangi tu, no. Allora blocchi, posti, gente che doveva entrare, insomma, vabbè, questo era il clima, una tensione terribile. Fra l'altro quelli che sono venuti sono stati tutti molto coraggiosi, perché effettivamente bastava un cretino che... Capisci? Non c'è stato neanche un cretino, non è poco, eh?
300.000 non cretino.
Neanche
il cretino. Il meglio dell'Italia.
Il meglio dell'Italia. Beh, io pensavo tutte le mattine, pensavo quando arriverò lì, sarò capace di salire sul palco, perché volevo cominciare così. Dico, voglio cominciare senza musica, senza niente, voglio salire sul palco davanti a 220.000 persone da solo, nudo, insomma, praticamente, sai. Sono quelle cose, quelle sfide che mi piace, perché non so se riesco a farle, capito? Poi pensavo, riuscirò. Quindi è stata la cosa più importante, perché volevo uscire fuori e nel silenzio totale fare ho perso un altro Cos'è Buono stasera. Tran, capito? Ecco, una cosa straordinaria. Era come, cioè, è stato un cerchio che si chiudeva praticamente. A Modena avevo cominciato da piccolo e ho vinto un concorso di voci nuove a 10 anni, quindi è partito un po' tutto da lì. Sono andato al maestro, ho cominciato a imparare a suonare la chitarra, poi la suonavo per divertimento. Quando ero giovane facevo canzoni per gioco, perché mi divertivo, facevo lo schifo, naturalmente, mi sentivo anche quelle degli altri, quindi sai, sentendo quelle dei cantatori mi faceva cagare proprio, ma io le facevo lo stesso perché era una cosa che mi faceva piacere arrivare alla fine, capito? Poi ogni tanto, così per divertimento, dato che ero quello con la chitarra, io nel paese, no, Zoc, cioè, qui uscivamo, facevamo le scampagnate, io suonavo la chitarra, Battisti, tutti questi qui, poi a un certo punto infilavo dentro la mia canzone, a tradimento, per fargliela sentire.
Genio!
Loro naturalmente rimanevano chiaramente come si poteva, cioè facevano schifo proprio, erano tristi, tra l'altro, per cui era nata la voce, insomma, in paese, che diceva scappa, scappa, che arriva Vasco con la chitarra.
Pensate poi dove si arriva nella vita, no? Bello, bello, questo è bellissimo.
Allora stavo dicendo che una volta mi hai raccontato che all'origine di Siamo Solo Noi, che adesso ci vedremo anche queste, ascolteremo, sì, dal Modena Park, c'era la tua mamma che diceva: oh, ma sei sempre solo tu, sei sempre,
sì,
solo tu,
sì, sei solo te, solo te, capito? Cioè, guarda la figlia di... Cioè, io credo che tutti abbiano sentito questo, sei solo te, capito? Che
non... Però solo uno come Vasco l'ha trasformato in un pezzo così.
Dalla sala B di Via Asiago, Rai Radio 2, insieme a Vasco Rossi, Siamo Solo Noi.
Vediamo con il mal di testa, siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi.
più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso. Abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi quelli che non ha più rispetto per niente, neanche per la gente. Te mi fregano sempre, siamo solo noi. Terra demonio e santità è lo stesso, basta che si sia a posto, cioè sai che cosa ce ne frega noi? Ma facciamo colazione con un toast e il resto, spesso, siamo solo noi, quelli che non ha voglia di far niente, rubano sempre,
sera, sei rientrato perfettamente, grazie.
Hai visto che è entrata?
Bravissimo!
Ce l'ho, ce l'ho.
Quando vuoi ti invitiamo a Back to Back, guarda, le chiavi
sì,
di Via Fiat.
Come venire a mettere i dischi con noi una sera, noi, ovviamente.
No,
non ti fermeremo.
Siete bravi voi, io.
Allora,
questa è
una
canzone che mi piace particolarmente, ovvio, canzone straordinaria. Questo qua, scusa, se lo dico io.
Sì, comunque, no, ma
siamo perché solo noi. Quando ho scritto questa canzone ho pensato, finalmente ho scritto la canzone, diciamo così, della mia vita, capito? E sì, ho riuscito a farlo con una... Tra l'altro è nata anche questa in un modo strano, perché ero incazzatissimo quella sera, avevo fatto un concerto vicino a dove abito, tra l'altro, per cui ero salito su una spia facendo la rockstar, la spia si era spiegata, sono caduto, rovinato in mezzo alla gente, una figura, mi sono vergognato, ma lì in un momento naturalmente non ho fatto finta di niente, chiaramente, tutto rock, sono risalito sul palco.
Ma poi eri anche giovane, diciamo, quindi insomma.
Sì, sì, no, ma poi è una regola che si impara poi facendo i concerti sul palco, tu qualsiasi cosa fai, io l'avevo imparata, tu qualsiasi cosa fai, ad esempio, io vedevo, ho studiato Mick Jagger un po', perché, cioè qualsiasi cosa fai sul palco, ti cade qualcosa, se tu ti giri la raccogli sei un po' un imbranato, esatto, la sensazione proprio subliminale che dai è quella, capito? Se invece tu cade qualcosa, ti giri, non, allora sei una rockstar. Ecco, sembra una cosa facile, ma non è facile, perché l'istinto che hai è sempre quello lì. Per perdere quell'istinto lì ci ho messo del tempo, io ho studiato per fare lo stare sul palco, quando mi cadevo stavo cercavo di
non la devo prendere,
esatto, per cui ho fatto delle, anche delle situazioni un po' divertenti comunque sempre.
Hai studiato da rockstar?
Sì, ho studiato questi atteggiamenti, capito? Perché è un atteggiamento che poi infatti a Sanremo è stato fondamentale, perché quando appunto lì il microfono l'avevo preso in mano, no? Cantavo davanti ai giornalisti che volevo farmi notare, cioè. Poi pensavo
adesso, e oltre dici come vado al massimo.
Poi pensavo, dico, adesso torno indietro, poi come faccio a infilare il microfono?
Perché a quel punto l'hai buttato, hai detto.
Sì, anche perché è così, se tu cerchi di infilare il microfono, sembri un bambino dell'asilo, o lo infili così, trac. No, cioè, mi piace molto il cinema americano perché hanno i gesti, trac, trac, trac. Per cui dico, adesso lo metto in tasca, poi lo porto al prossimo che viene.
È così che nasce una leggenda.
Solo che era il filo. Capite? C'era il filo.
È così.
È così che nasce una leggenda.
Il filo corto, il microfono è volato via. Naturalmente io non mi sono girato, sono uscito.
Certo.
E per fortuna, capito? Avevo imparato.
Allora, con i potenti mezzi di Rai Radio 2, noi abbiamo qualche piccola sorpresa. Una è una sorpresa vocale che ti facciamo sentire subito. Prego dalla regia.
Ciao Vasco, complimenti per il bellissimo riconoscimento che hai ricevuto in Campidoglio. Ma lo sai che ancora oggi conservo con tenerezza la cassettina del provino di Dimmi che non vuoi morire? Sai che ti voglio bene. Un grande bacio, Nicoletta.
Viva!
Vai.
La divina!
Io, allora,
Patti!
Patti, io me lo ricordo bene quel Sanremo. Era un'epoca in cui da Sanremo non è che uno ci si aspettasse, un po' è cambiato negli ultimi anni, ma all'epoca non è che ci si aspettasse delle grandi canzoni dal festival. E poi arrivò questo gioiello firmato Vasco Rossi, Gaetano Curreri, ed è rimasta. Patti, che i suoi maggiori successi li aveva avuti prima, quella invece è diventata una delle sue
canzoni. Infatti noi quando scrivevamo la canzone con Curreri, perché a un certo punto un giorno la incontro e mi fa, ma perché non mi scrivi una canzone? Cazzo? Io ero per me lei era il mio mito di quando ero giovane. Proprio
anche il mio.
Esatto, era la nostra, insomma, a 13 anni, 14 anni, insomma, era tutto. Patti Prao era la divina. Allora quando... io gli ho detto, guarda che non riesco, non sono capace di scrivere canzoni così, se fossi capace, detto, le scriverei, ma poi dopo con Curreri abbiamo trovato la musica, a quel punto lì ho cominciato a scrivere il testo pensando di essere io Patti Prao, perché conosco, capito? Nel senso che io ho talmente vissuto Patti Prao che ce l'ho dentro nell'anima, per cui ho cominciato a cantare come fossi lei, guarda, perché io sono la sola ormai. Vedi, è lei. Poi è lei che parla, no? Quando è venuta gliel'ho fatta vedere, allora gliel'ho fatta sentire, e quindi lei chiaramente si è subito, insomma, sentita bene. Però insomma un pochino, capito, faceva fatica a tornare a essere Patti Prao, quella che per me era. Infatti era un po' un periodo in cui era un po' sparita, andavo in India, non so cosa fa, no, in Cina credo,
in Giappone.
In Giappone, ecco.
Sì, sì.
Brava, brava, brava lei comunque. E quindi quando, insomma, pensavamo con Curreri, ma riusciremo a scrivere una canzone che rimanga, magari, ma non ci pensavamo, pensavamo di non riuscire a fare una canzone di quelle sue classiche come Ragazzo Triste, tutte quelle con cui siamo cresciuti. E poi è venuta questa, invece è stata una grandissima soddisfazione, insomma, soprattutto perché è venuta proprio come doveva, era lei che doveva, l'abbiamo ricollocata là dove doveva stare, capito? Ecco, perché Patti doveva stare là, cioè non può essere una che va appunto in Giappone. Quindi poi dopo abbiamo collaborato con lei anche dopo, abbiamo fatto un altro disco dopo, insomma è stato un bel piacere, sai, anche lavorare con lei, perché io conoscevo personalmente il mio mito. E lei è praticamente esattamente come quella che io immaginavo.
Sì, lei è una divina.
Divina totale.
Sì, sempre, totale. Quando qualsiasi cosa va, anche se va a fare la spesa, lei,
sì, sì, lei
lo fa come una divina.
Del resto, lei è nata sul palco, è cresciuta così, è proprio rimasta la divina per me, insomma.
Sì, sì. Allora, a proposito di in quel momento quello, tu sei anche, insomma, uno che sei rimasto attento, perché quello che è successo quest'anno, a un certo punto, quando è stato annunciato un tuo pezzo insieme a Marrakesh, beh, siamo rimasti, ti ricordi, Emma?
Siamo rimasti,
perché
sì, l'abbiamo passato.
Ci era piaciuta questa
infatti
idea.
Infatti volevamo chiederti che rapporto hai con la musica di oggi, la musica che passiamo spesso anche a back to back, insomma. Che effetto ti fa quando poi ti regali così a uno come Marrakesh? Perché hai scelto proprio Marra, tra l'altro?
Beh, intanto Marra l'avevo conosciuto una volta a Los Angeles di persona, quindi mi aveva espresso il suo affetto, la sua stima, e io ho avuto piacere. Adesso io il rap non è che l'ascoltavo molto, io sono di quelli che, cioè, io sono cresciuto con la musica rock, per cui per me la musica è quella lì. Però il rap è diventato una musica importante e anche i contenuti che ci sono nei testi sono molto belli. Marrakesh è uno dei più bravi, secondo me. Poi ce ne sono anche altri, molti bravi. Poi anche queste nuove canzoni, insomma, secondo me ci sono un sacco di giovani molto bravi, tipo, non so, adesso la prima che viene in mente è... che mi viene, non mi viene
Madame,
in mente,
Madame
mi piace un sacco,
è la nostra favorita, no? è
un genio, certo. E poi, insomma, anche le canzoni di oggi fatte in quel modo lì, dove fanno un po' canta uno, un po' canta l'altro, i feat, in realtà non sono duetti come quelli di una volta dove cantavano tutte e due la stessa canzone,
sono i feat.
Sono i fit, quindi hanno un senso, capito?
I fit, perché featuring, certo. Infatti, tu hai fatto La pioggia alla domenica.
Ecco, questa qui è nata Marrakesh. Così. Io ho fatto La pioggia alla domenica, poi Marrakesh è arrivata l'idea di fare, insomma, di mettere un pezzo su lui, un pezzo all'interno della canzone. Per cui l'idea è venuta lui
di aggiungere.
E io ho detto, bene, fammi sentire che cosa ho. Vuoi mettere dentro una canzone? Non posso farti mettere...
Che cioè, è la prima volta in assoluto che succede. Esatto. Qualcuno mette mano, esatto, aggiunge qualcosa alla tua canzone. Quella è la cosa.
Quindi,
onore, storica.
È stato
un esperimento. Beh, mi ha fatto piacere però, perché mi ha mandato, insomma, le famose, come le chiamano loro?
Le barre.
Esatto. E ho trovato che erano proprio, cioè, un bel, nel suo linguaggio
ci
stavano da Dio. Però.
Allora, ce la ascoltiamo?
C'è qualcosa di Vasco nel rap?
Sì,
in
ma stai scherzando.
E anche c'è del rap in te, te lo volevo dire.
Sì, a proposito, il rap l'ho inventato io.
Esatto. È qui che volevo arrivare. Comunque l'allio e l'atteggiamento sicuramente...
No, comunque a parte gli scherzi, il fegato spopolato è un pezzo rap.
Certo.
Perché io giocavo a quei tempi a cercare di fare delle canzoni ritmate, capito?
Con le parole sul ritmo.
Con le parole sul ritmo, esatto. Quindi... quella lì, la primavera insiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre di mattina, sì, capito? Da giorno prima, e con la bocca che fa schifo. Sì,
assolutamente, ma sicuramente se i rapper hanno rispettato qualcuno nella vita in Italia, sei stato tu, comunque, anche se eri,
no, infatti,
se eri rock.
Sento affetto e rispetto, quindi mi fa piacere, perché... effettivamente, no, ma poi sono molto più bravi, lo dico. Quello, il rap è un'altra cosa. Volevo fare una battuta, quella sul anche Alibi, una canzone rap, quella che dice: comunque, non è questo il modo di fare. Dice il commerciante all'uomo del pane: vedi, se ti metti a battere un tamburo, non che stiamo a lavorare. E l'uomo del pane fece finta di niente, se ne andò tranquillamente, ente. Aveva tante cose da fare, poi lui non ci poteva fare niente. Questa è una cronaca.
La storia del rap in Italia. Oh, e ragazzi. Allora La pioggia la domenica, fit Marrakesh, Rai Radio 2. Siamo insieme a Vasco Rossi e Mastrocome Gino Castaldo, ma noi siamo questa sera solo il contorno a questo racconto. Era il feat con Marrakesh, è bellissimo avere qua anche il pubblico, ragazzi, grazie di essere venuti qua in Via Asiago oggi. Parlavamo di radio, parlavamo di rap, parlavamo di discoteca. C'è una persona che accomuna tutte queste cose, un'altra, un amico di Radio 2.
Un'altra sorpresina.
Un'altra sorpresina. Ah,
ma... L'ascoltiamo.
Vasco, Vasco, che bello che prendi un premio così prestigioso, ma secondo me tu dovresti prenderli tutti i premi. Tutti i premi che esistono in Italia te li dovrebbero dare tutti, ma forse te li hanno già dati e se non l'hanno fatto te li daranno tutti perché ti meriti tutto. Per quello che sei, per quello che ci hai dato, per quello che ci hai fatto diventare. Vasco, Vasco, non hai capito chi sono, vero Vasco? No, non l'hai capito. Dai, ora lo capirai subito. Vespino, 4 del mattino, Riccione, imitazione di Eros. E ridevi tantissimo. Ti faccio veramente le mie, come si dice? No, dirti congratulazioni. No, non ti dico niente, ti dico solo evviva, evviva, evviva. E via Vasco, è una piccola imitazione, comunque la devo fare, capito? La devo fare. Sono Fiore, ciao!
Fiorello!
Ciao, ciao, carissimo!
Allora, che so, Sonia, Riccione,
sì, esatto,
mattino, com'era, com'era?
Ci conosciamo da quei tempi lì, capisci? Quindi, quando ancora lui non era molto conosciuto, e quindi quando si usciva dai locali alle 6 di mattina più o meno andavo, si andava giù nei bar a mangiare i bomboloni e lì trovavo lui che faceva appunto le imitazioni, mi faceva impazzire da ridere, capito? Perché era, è sempre stato di una simpatia incredibile. Infatti io non capivo com'è che non, che fosse, era l'unico che era rimasto un po' per, di quelli che avevano cominciato in quel periodo, era rimasto un po' da parte.
Poi
è partito con quella storia lì del coso che ha fatto e adesso è successo che merita, perché lui è veramente un genio.
Assolutamente. Allora, tra poco sarà tra l'altro qui a Rai Radio 2, rimetterà il suo baracchino qui davanti a Via Asiago, ricomincerà a fare questa viva Rai 2.
Che fa la mattina?
Sì, c'è un solo enorme difetto per me, che comincia alle 7:15 di mattina. Io trovo una cosa inconcepibile, però lo so, immaginavo.
No. Adesso anche sì, perché rispetto una volta, cioè, una volta mi svegliavo direttamente alle 3 del pomeriggio, quindi poi ho aggiornato l'orario, ci ho messo un po' di tempo per riuscire ad arrivare all'1, cioè accendevo il telegiornale e mi svegliavo. Poi dopo invece ho cominciato a mettermi la regola della sveglia, perché così mi sveglio la mattina e faccio l'attività, insomma sono diventato tutta un'altra storia.
Ho cambiato tutto.
Non è cambiato niente in realtà, però...
Fai sport?
Sì, faccio sport. Io faccio quello che devo fare per poter essere... sul palco, avere l'energia, quindi
ecco, questo è un discorso. Allora, dunque, stare su un palco tutto quel tempo, si trasmette energia, la si riceve anche dal pubblico, credo. Però bisogna essere preparati, perché comunque alla fine poi quando diventa un tour date su date, insomma è una fatica.
È una cosa impegnativa, perché in realtà non si immagina che dietro tutto quella ci sia, insomma, tutto il lavoro. Ad esempio dietro un chitarrista che suona così, che sembra che la suoni, c'è dietro uno studio pazzesco, ho studiato un sacco questo qui, sempre, continuo a suonare la chitarra sempre. E io per salire sul palco e avere, sai, una volta nell'80 ho avuto il mio periodo degli eccessi, lo voglio dire perché adesso ho sentito dire che Elton John ha avuto anche lui 15 anni di cocaina, dico cazzo.
Solo 15.
Solo 15.
Tra l'altro, mi confermi, è nell'80 che c'è tutto, tu in quel periodo hai inserito in concerto, per la prima volta hai messo dei pezzi proprio cattivelli da questo punto di vista, cioè hai messo Cocaine di Eric Clapton, Brown Sugar degli Stones, che un po' di allusioni ce l'avevano a questo problema.
Sì, ce l'avevano infatti quelli, noi li facevamo perché poi in realtà era il momento in cui io mi riposavo e facevo cantare Riva.
Ah,
e cantava lui.
Ah, non io.
Ok. Allora, era lui che cantava e quindi mettevamo i pezzi di quei di quel periodo,
sì, certo.
Era ancora lì. Poi Cocaine era fantastico proprio. E poi, sai, alimentavo anch'io quel mito, ci giocavo anch'io sopra, insomma, sul fatto che fossi maledetto, me lo diceva una volta Red Roy, dice tu sei maledetto, dico maledetto sarai tu. Scusa, non ho capito, mi voleva dare una definizione, comunque sì. E quindi sì, erano periodi straordinari, mi sono dimenticato tutto, ma va bene.
Allora,
dopo naturalmente ho cominciato a correre alla mattina, sai, facevo 25 minuti di corsa, è stato un periodo terrificante perché io odio correre, odio, non sono sportivo, per cui, però nei primi 10 minuti...
25 chilometri è una cosa enorme. Di
25 corso. Minuti?
No, 25 minuti.
Ah, ok, ok. No, cioè, era mezza no, maratona.
Non barare, Gino, non barare.
No, io, cioè, figurati, sono...
Tu quanto fai, scusa?
No, niente.
Ah, niente, niente, bravo, bravo, bravo.
Non sono mai entrato in una palestra in vita mia.
Infatti io lo faccio solo per quello, e quindi ho cominciato per fare il fiato a correre, poi adesso mi mantengo... Tutte le mattine faccio un'ora e mezza di quegli strumenti che ho in casa,
attività.
Vado fuori a camminare, insomma, mi tengo per quello.
Allora, io, cioè, vorrei sentire un altro pezzo, sentire e vedere un altro pezzo da Modena Park, ce lo concediamo ogni volta, un'altra canzone che ce l'ascoltiamo.
Che poi a me vengono i brividi a sentire questi pezzi qua sul palco della Sala B di Rai Radio 2 insieme a Vasco che li canta con voi, è una cosa pazzesca.
Sì.
E questo non può mancare.
Allora, questa volta cantiamo tutti insieme, anche io e te, ma stavolta ogni volta. Vai.
Che ritorno ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, e ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta.
Vasco Rossi ogni volta, è una cosa pazzesca.
Ah, io quando le sento adesso mi ricordo sempre il momento in cui l'ho scritta questa canzone.
Allora, ecco, scusa, confermiamo, sfatiamo una leggenda. Allora, si dice che la base, non la melodia, ma la base armonica sia quella di Insieme di...
questo era quello che dovevo dire prima, poi mi sono perso.
Ecco, vedi, ci siamo arrivati.
Che non doveva neanche parlare di sostanze.
So che ma, di questo.
Esatto. Io quell'anno avevo scritto Coppa d'Alfredo, no? L'anno prima, con un giro di accordi. Poi, dato che la critica non mi considerava in realtà molto, quindi non c'era dei gran problemi, però c'era una strana... insomma, diceva che non avevo uno stile... Perché io ogni volta che scrivo una canzone cerco di scriverla diversa da quella che ho fatto prima, cioè, e proprio lo sento come un'esigenza artistica di onestà. Cioè, non è che posso adesso ho fatto Alba Chiara, ne faccio altre 10 sullo stesso giro, perché si può, con un giro d'accordi tu puoi fare centinaia di canzoni, col giro di Do si fa tutti i blues della storia, per dire, no? Per cui... E allora questa cosa, che non avevo uno stile, mi dava fastidio, che dico, scusa, ma se volessi fare le canzoni... Allora ho preso lo stesso giro armonico di Colpa d'Alfredo e quella mattina, quando tornai a casa dopo quella disavventura, ero incazzato come la bestia, dopo piangevo in camerino di fronte a Solieri che mi guardava e diceva, ma cosa c'hai? Perché lui si era divertito, invece. Sai, loro si divertivano sempre. Il problema è che io, c'era la mia faccia, sai, a volte era diversa per me. Comunque, vabbè, vado a casa, incazzatissimo, arrivo giù, mi ricordo benissimo, in camera, vivevo in un appartamento, mi sdraio, prendo la chitarra, faccio il giro di Colpa d'Alfredo e ci invento sopra un'altra melodia. E lì è nata Siamo solo noi, che è lo stesso giro armonico, uguale,
esatto.
Però la canzone, vedi, che è tutta, cioè è tutta diversa, perché è la melodia che conta.
E ogni volta invece,
invece
gli accordi sono quelli Insieme, ti hanno ispirato quelli o è una coincidenza?
No, questi sono accordi che ho trovato io proprio nei miei giri di ricerca, quando sei lì con la chitarra che ti diverti a cercare accordi, praticamente suonare è un piacere già suonare di per sé, eh? Infatti la chitarra mi ha fatto compagnia durante la mia adolescenza, è stata mia compagna, in pratica, quella più sicura, certa. E quindi
suoni, a proposito,
cerchi un giro d'accordo.
Qua ce ne stanno le chitarre in giro.
Sì, sì. Vabbè, io sono un po'... Cioè,
no, non so, così è. Proprio
le abbiamo messe a caso, proprio. Guarda.
No, ma quelle veramente ci sono state.
No, ma quando ho visto ieri la chitarra nell'ufficio del sindaco...
Ti sei un po' allarmato.
No, esatto. Ho pensato, adesso non è che voglio che suoni una canzone. Quando l'ha preso lui,
se l'ha suonata lui,
è stato incredibile. Beh, comunque no, ogni volta è un'altra di quelle cose. Sono arrivato a casa, era mattina, naturalmente andavo sempre la mattina, quindi mi sono sdraiato e ho cominciato a delirare, secondo me, cioè raccontavo le sensazioni che mi venivano in mente senza pensare di legarle con un tessuto, insomma, di racconto, no? Ma facevo questi flash ogni volta che viene giorno, perché stava venendo giorno, cioè, ogni volta che ritorno, stavo tornando. Cioè, poi era quello, ogni volta che cammino
era letterale,
sì, all'inizio sono partito così, poi ogni volta che cammino mi sembra di vicino, poi insomma continuavo a dire queste frasi e pensavo che in realtà poi non l'avrebbe capita nessuno, perché dico, sai, sono cose che capisco io, passaggi da ogni volta che mi sento solo o ogni volta che mi sembra solo, insomma tutti questi collegamenti. Beh, è stata la prima canzone che ho scritto in quel modo lì, e alla fine quando l'ho fatta sentire a Guido gli è piaciuta e l'ha capita, allora ho detto, beh, allora questo è il mio stile, e sono andato sempre verso quel modo di scrivere canzoni lì, cioè scrivere, fare dei flash, capito, senza raccontarti tutta la storia come facevano i cantautori, benissimo. So, c'era lunga e diritta, correva la strada, tutti al racconto, no? C'era questo racconto. Negli anni 70 era bellissimo.
Puccini in particolare, proprio avevano un inizio e una fine, c'era spesso una storia, una locomotiva è proprio una storia, no?
Ti racconta proprio. E io ho pensato di, dato che non ero capace di scrivere canzoni belle come le loro, dei cantautori, ho cercato di trovare un mio stile. E dato che negli anni 80 non c'era più il tempo, non c'era più la voglia di ascoltare tutto un discorso, capisci? Non c'era tempo, erano anni frenetici, volevi tutto subito, dormivano da bere, di qua di là, insomma. Per cui io ho pensato, bisogna andare subito al sodo, capito? Cioè
dico una cosa che subito ti arriva. E poi anche saltare i passaggi è come un po' quando si fanno le equazioni, no? Ci sono tutti i passaggi. Ecco, in una canzone tu scrivi una frase, poi invece di raccontare tutto il resto, lasci il vuoto, poi ne scrivi un'altra. Che quel vuoto lì lo riempie l'immaginazione di ognuno, capito? Quindi è ancora più potente.
E arriva a tutti.
In silenzio. Ogni volta che cammino e mi sembra di essere vicino, ogni volta che... insomma adesso non me la ricordo, però insomma vedi che sono tutti, non me la ricordo,
secondo me
ogni volta sì, che non c'è tanto. Proprio quando lo stavo cercando, ogni volta che rimango con la testa, insomma sono tutti salti di quel tipo. Poi dato che avevo trovato questo stile, volevo provare il massimo, volevo scrivere una canzone con meno parole possibili, perché ci sono molti che scrivono delle canzoni con tante parole, non faccio nomi, non sono i rap, sono quelli della mia generazione, con tante parole che te devi ascoltare, io mi annoio a metà, capito, della storia. Quindi io per fare proprio il contrario, dico adesso voglio vedere se riesco a raccontare una storia, a far provare un'emozione, senza raccontare la storia ma facendo solo i flash. E lì è nato Toffì. E quando ho visto che capivate, insomma, che riuscivate, che anche voi, insomma, davate tutta questa sensazione, passami la sugamano, cioè, senza stare a dire tutto
il dopo.
Quello
bianco
lì, sul divano, poi continuo, dai Toffì, cioè Toffì, si capisce che se n'è già andata da mo. Io sono lì, cioè, senza bisogno di dirlo, mi hai lasciato, sono solo, mi metto a me, è un altro modo.
Allora,
a proposito infatti di uno che invece di parole ne usa tante, c'è un'altra sorpresa, qualcuno che voleva salutarti, ascoltiamo un altro vocale dalla regia di Radio 2.
Caro Vasco, caro Vasco, caro Vasco, caro Vasco, sono Cesare, sono qua per dirti che tu sei il mio liberatore di demoni, l'unico grande liberatore di demoni che abbiamo. Il palcoscenico è per tutti noi, per me, un posto in cui riusciamo a dare sfogo a questi demoni, a farli uscire senza che ci facciano del male. E questa è la cosa che tu ci hai insegnato a fare, ci hai istruito come farla, fin da quando eri il Vasco, diciamo, degli inizi fino ad oggi. Questi demoni, insomma, che ci inseguono, che ci tormentano sul palco, hanno trovato un re, il re non solo degli stadi, ma il re dell'umanità sei tu, perché secondo me le canzoni di Vasco sono come Vasco, sono sempre state come Vasco, e questa è una cosa che fa la differenza. Le canzoni secondo me devono essere vere, non belle o brutte, ma vere. E Vasco ha questa grande capacità di essere rimasto fedele a se stesso per tantissimi anni. Vasco è Vasco, il filosofo, perché io ho scoperto attraverso qualche scambio di email con te che sei un grande amante di filosofia, e questa cosa dimostra una grande vita interiore. Ti abbraccio Vasco, tutto il bene per sempre per te.
Grazie, grazie.
Allora,
Cesare Cremonini.
Allora, ha detto
tante parole anche in un vocale, eh?
Lui tante parole anche in un vocale.
Tante parole anche in un vocale, in un WhatsApp vocale.
Infatti Cesare si esprime molto bene.
Però devo dire, l'immagine iniziale che diceva, ti ha definito un liberatore di demoni. Beh, accidenti, sì. Bella.
Interessante,
bella.
Perché io ho sempre detto che incontrerai molti demoni sul tuo cammino, ma se non li frusti tu, non li può frustare nessuno. Questa è una frase che mi piaceva molto, l'avevo letta da qualche parte. Sì, i demoni, sai, sono quelli che abbiamo tutti dentro, che ci possiedono. E bisogna cercare di guardarli in faccia, capito? Riconoscerli, cioè, e poi lasciarli andare, come dicono i buddisti, no? Lo guardi senza giudicarlo e poi te lo lasci andare. Per esempio, la paura, se la affronti nel silenzio del tuo respiro, adesso ho fatto degli esperimenti anche di pratica, di consapevolezza, ne faccio di tutti i colori perché ho tempo. No, però è interessante quel mondo lì, perché in effetti il mondo, dico, del discorso della consapevolezza, della pratica, ma ne parliamo un'altra volta, se no.
No, invece
divento buddista.
Invece
Vasco buddista, certo, potrebbe essere, certo, anche l'ultimo, no? Vado direttamente. No, sto leggendo dei libri di buddismo che mi sono interessato, perché ho letto un libro di un di un